Ave Maria. Cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, ci apprestiamo a vivere la quarta domenica di Avvento, che in questo anno coinciderà con la solenne vigilia del Santo Natale. Il dovere e la responsabilità di trovarci pronti nel tempo così breve che rimane ci sprona ancora di più a prepararci al meglio, anzi, il più perfettamente possibile, affinché quando celebreremo il solennissimo Natale del Divino Redentore, potremmo essere in possesso di quelle disposizioni, almeno interiori, che il Divino Infante amorosamente ci ripete nella sacra liturgia di questo tempo. Se abbiamo veramente meditato sugli insegnamenti che il Signore Gesù, tramite la liturgia della Chiesa, ci ha dato e ci sta dando in questi ultimi giorni di Avvento, come vogliamo farci trovare alla sua venuta? Se pensiamo di farci trovare atrofizzati nei nostri peccati o vizi e imperfezioni, senza palesare il più piccolo e minimo sforzo per combatterli, perderemo tutta la grazia del Natale e il Divin Signore non si degnerà di guardarci nemmeno da lontano. Il combattimento da sostenere contro noi stessi, il nostro egoismo, le nostre passioni disordinate, insomma, contro il nostro peccato è duro, è vero. Infatti, da quando l'uomo offese Dio disubbidendo a quell'unico comando che aveva ricevuto, l'uomo ora tende disordinatamente al peccato. Ma questo non giustifica il nostro mancato sforzo nella lotta, nel combattimento, e la mancata corrispondenza alla grazia, e quindi alla volontà di Dio, che, come esplicita chiaramente San Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Se dunque Dio ha questo progetto che vuole realizzare in ciascuno di noi, dobbiamo conformarci da parte nostra a questo straordinario disegno di amore, perché senza la nostra corrispondenza, il nostro amorosissimo e onnipotente Signore non potrà muovere un dito su di noi per elevarci a sé, cioè finché noi non gli permetteremo di farlo. Impegniamoci allora nella lotta contro il peccato, anzitutto nel non voler peccare, e poi, dopo esserci proposti di non offenderlo più, impegniamoci a non peccare più realmente, senza scoraggiarci se disgraziatamente dovessimo cadere di nuovo, perché solo il superbo guarda in modo esclusivo al risultato. Ma Dio anzitutto vede l'impegno. Se c'è stato l'impegno, dimostrato nella pratica, a non voler cadere. Alla caduta chiediamo perdono a Dio per averlo offeso. Proponiamoci di confessarci presto, perché solo la confessione sincera rimette i peccati. Solo in questo sacramento il Dio ci monda da ogni colpa. Se noi veramente pentiti, accuseremo le nostre colpe. E poi continuiamo a combattere, impiegando tutte le nostre forze affinché non si ripeta più. Così, tutti puri e candidi, andremo incontro al Signore della gloria che ci viene a sua volta incontro, rivestito della nostra natura umana, e manifestandogli candidamente la nostra intenzione di amarlo e non più offenderlo, egli certamente prenderà dimora nella nostra anima, allestendola come culla ove poter nascere e riposare, perché lo stesso Gesù nel Vangelo ci insegna che se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. All'approssimarsi di questa solennità, richiamiamo alla nostra mente tutti quei momenti che precedettero la nascita del Verbo incarnato, meditando attentamente le disposizioni che ebbero i suoi santissimi genitori, in particolare la sua santissima Madre Maria, affinché sul loro esempio possiamo renderci meno indegni di adorare il Verbo incarnato che nasce mansueto, umile e misericordioso in questa povera umanità. Incominciamo a meditare quindi quel faticoso viaggio che intrapresero i due casti e santi genitori per farsi registrare, per registrare i membri della famiglia, sottomettendosi al decreto di Cesare Augusto. E con il cuore meditiamo quel dolore e quell'amore che li invadevano e inondavano senza misura. Infatti, Questo fu un viaggio dolorosissimo, se si considera il dolore di San Giuseppe provocato dall'amorevole e attentissima preoccupazione per la sua Santa Vergine Sposa, dalle scomodità e le pene di un cammino così lungo che lui compì a piedi mentre guidava l'asinello che reggeva la Madre di Dio, e dalla sofferente incertezza di trovare un alloggio giunti a destinazione dove trascorrere la notte. Ma quanto più grandi furono le pene della Santissima Vergine Maria, che incinta di un così grande re, al nono mese, compie un viaggio di circa 150 chilometri su una scomoda sella, sopra il dorso di un asino, sotto i raggi brucianti del sole di giorno e il freddo pungente di notte, per raggiungere una meta che non gli avrebbe dato alcuna ospitalità, pur essendone pienamente a conoscenza, per quella sapienza infusa che aveva delle sacre scritture e delle profezie sulla nascita del Salvatore. Ben più grandi però furono per lei i dolori interiori. Contemplava infatti il dolore immenso del Figlio Divino nel suo grembo che da quando si è incarnato nel suo talamo virginale ha veduto davanti a sé tutti i peccati dell'umanità, tutta la malizia e la vastità dell'offesa a Dio presenti in ogni nostro peccato. E per tutti questi insieme e ciascuno singolarmente ha sofferto infinitamente e ad opposto a ciascun peccato tutte le sue sofferenze, tutte le sue azioni e tutti i suoi atti di amore divino in riparazione alle offese recate dagli uomini al loro creatore. Infatti, è vero che i peccati dell'uomo hanno una malizia finita e limitata, come finito e limitato è l'uomo. Ma è pur vero che queste offese sono rivolte alla maestà infinita di Dio, e in Dio assumono una gravità, una vastità grande come Egli stesso. Per questo il Verbo ha scelto di pagare Lui, innocentissimo e santissimo, al posto nostro, fragili e deboli creature, perché solo Lui poteva rivolgere alla divinità lesa quel tributo di amore e riparazione infinito. Ciò non di meno, come ben sappiamo, egli è Dio, è la seconda persona della Santissima Trinità. Perciò bastava un solo suo piccolissimo atto di amore per riparare abbondantemente tutti i peccati dell'umanità. Ma come avremmo potuto noi conoscere quanto è grande l'amore di Dio, l'amore che egli ci porta, se per riparare a così tante e grandi offese sarebbe bastato un atto che ai nostri occhi di carne sarebbe apparso piccolo o quasi un nulla? No, invece lui non si contentò di questo, ma rivelò alle sue creature la vastità del suo amore e le orribili conseguenze del peccato, soffrendo continuamente e infinitamente per tutti e 33 anni della sua vita terrena, iniziati con l'atto di umiltà più profondo e incalcolabile che è stato è e mai ci sarà nella storia, cioè la sua incarnazione, con l'abbassamento della sua divinità nell'umanità santissima del Verbo unite insieme dall'unione ipostatica e terminati nella sua dolorosissima passione e morte di croce. Apparve così in questa terra il re dell'universo da bambino, ma come il bambino più povero e abbandonato che sia mai nato tra gli uomini, affinché la dolcezza e l'innocenza di un infante muovesse a compassione, a pietà, anche il cuore più indurito e freddo che non conoscesse l'amore. Per questo noi cristiani cattolici siamo ben più responsabili delle sofferenze del Figlio di Dio rispetto a ogni altro uomo, perché noi abbiamo conosciuto e accolto la sua parola, il suo messaggio di salvezza. Siamo stati battezzati, diventando così figli di Dio. Come potremmo allora lasciare il nostro Salvatore, che col battesimo è anche nostro fratello, abbandonato e disprezzato dalla nostra indifferenza e dai nostri peccati, egli, che pur innocentissimo, come malevadore, solo per nostro amore, si è offerto di pagare tutti i nostri debiti e tutte le nostre colpe? Dimostriamo almeno di essergli grati per questa incommensurabile opera di redenzione, che ha costato la vita di un uomo Dio, compiendo ciò che lui, dove, dopo averci istruito, vuole e si aspetta da noi, il compimento della sua santissima e amabilissima volontà, che noi realizziamo vivendo bene, il più perfettamente possibile e col massimo impegno, la nostra vita cristiana di figli di Dio, nell'osservanza dei suoi comandamenti, i precetti della Chiesa, la frequenza ai sacramenti, la lotta contro il peccato e la pratica delle sante virtù cristiane. Ora, nel meditare quel faticoso viaggio che compì la Sacra Famiglia da Nazareth a Betlemme, assieme a quei ineffabili dolori che dovettero sostenere il castissimo San Giuseppe, la Santissima Vergine Maria e l'innocentissimo Figlio Divino, contempliamo pure quell'ardentissimo e infinito amore che, scaturito dalla sorgente purissima del cuore divino di Gesù, ridondava inebriante nell'anima della sua amabilissima madre e da lei a quella del suo candidissimo padre putativo. Infatti, come avrebbero potuto sostenere così tante pene e tribolazioni se non fossero stati sorretti e animati da un amore infinito che derivava da colui che è l'amore nella sua stessa essenza? Infatti, San Paolo ci spiega che Caritas Christi urget nos, cioè che la carità, l'amore del Cristo ci spinge. Ci possiede interamente come suoi schiavi, e San Giovanni, apostolo, ci rivela che Deus caritas est, Dio è carità, è puro amore. Ma è un amore che, pur bastante a se stesso e assolutamente non necessitato né dipendente da altro, chiede e vuole essere ricambiato da noi misere e meschine creature. Per questo Dio ci ha creati intelligenti, razionali, cioè capaci di scegliere di amarlo, muovendo la nostra volontà verso Lui, e capaci di amarlo consapevolmente, con l'intelligenza, muovendo così tutte le nostre potenze o facoltà dell'anima verso il sommo bene, che è Dio stesso. Questo suo infinito amore verso di noi è testimoniato dalla nostra stessa esistenza, che Dio ci ha dato per una libera scelta della sua volontà, a sua volta determinata dall'amore che ha portato ad ognuno di noi individualmente, affinché potessimo amarlo e godere della sua gloria per tutta l'eternità. Qui San Paolo interviene confermandoci che in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per trovarci al suo cospetto, santi e immacolati nell'amore. Ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del suo volere. Ci rivela così che per mezzo di Gesù Cristo Dio ci ha scelti, ha scelto ciascuno di noi singolarmente, perché nel contemplare l'infinità di idee che poteva creare, Egli, ammirando ciascuno di noi, individualmente ci ha amato, e così determinati un giorno ad esistere. Per questo, nella sua lettera ai Galati, San Paolo può fermamente dichiarare che il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me. Cioè, ha amato proprio me e ha dato se stesso proprio per me. Dunque, la nostra esistenza è frutto dell'amore di Dio per noi, come pure la redenzione che il peccato dell'uomo non aveva necessitato Dio a compiere. Tuttavia Dio, nel suo infinito amore, non ha lasciato la sua creatura perire in quella pena eterna che avrebbe meritato per la sua gravissima disobbedienza, ma il Figlio di Dio, che ci amò quasi più di se stesso, sottopose la sua divina maestà infinita, vestita di carne umana, alle nostre infermità, le bassezze dell'infanzia, le miserie della vita umana, e ad una morte così spietata e ignominiosa che lo ha ridotto fino a perdere forma umana, a definirsi, come profeticamente annunzia nel Salmo 22 per bocca del profeta Davide: «Io sono verme, non uomo, infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo». Così il dolcissimo bambinello ci ha resi debitori di amarlo, obbligati a indirizzare il nostro amore verso di Lui, sommo bene, amore che si dimostra appunto con le opere, come abbiamo detto inizialmente. Infatti la redenzione è atto del suo amore infinitamente libero, non necessitato da alcunché, che ci rende verso di Lui, come spiega luminosamente il beato Giovanni Don Scoto, molto obbligati. Anzi, aggiunge il santo, che Egli, mentre poteva redimerci in tanti altri modi, in realtà si è scelto la morte al fine di avvincerci più facilmente al suo amore e perché noi ci sentissimo maggiormente obbligati verso di Lui. Infatti, a causa di questo suo eccelso amore, la Chiesa ci insegna che per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Angelus, Virginem, sumi in
Questo incommensurabile amore è stato l'oggetto costante delle meditazioni dei santi di tutti i tempi, uno dei quali è Sant'Alfonso Maria de Liguori, che nel descrivere l'amore di Gesù per la salvezza dell'uomo, sotto forma di un dialogo tra Dio Padre e il Divin Figlio, così racconta. «Dunque, disse l'Eterno Padre, giacché tra gli uomini non vi è chi possa soddisfare la mia giustizia, via su, chi vuole andare a redimere l'uomo?» Gli angeli, i cherubini, i serafini, tutti tacciono, niuno risponde, solo risponde il Verbo Eterno e dice «Ecce ego, mitte me», che significa «Eccomi, manda me». «Ma pensa, o figlio», gli risponde il Padre, «pensa che addossandoti il peso di pagare per l'uomo avrei da fare una vita tutta di pene». «Non importa», dice il figlio, «Ecce ego, mitte me». Pensa che avrai da nascere in una grotta che sarà stalla di bestie. Di là dovrai fanciullo andare fuggiasco in Egitto per fuggire dalle mani degli uomini che sin da fanciullo cercheranno di toglierti la vita. Non importa. È cieco, mitte me. Pensa che ritornato poi nella Palestina, ivi dovrei fare una vita troppo dura e disprezzata, vivendo da semplice garzone di un povero artigiano. Non importa. È cieco, mitte me. Pensa che quando poi uscirai a predicare e a manifestare chi sei, avrai sì bene alcuni, ma pochi, che ti seguiranno, ma la maggior parte ti disprezzeranno, chiamandoti impostore, mago, pazzo, samaritano, e finalmente ti perseguiteranno a tal segno che ti faranno morire svergognato su di un legno infame a forza di tormenti. Non importa, è cieco, mitte me. L'amore divino di Gesù per noi misere creature è davvero incalcolabile e senza misura, perché Lui, nella beatitudine eterna della gloria del Padre, scese in questa terra tribolata, vestendo una natura corrotta dal peccato, intendendo per corrotta la natura umana, non la sua umanità santissima, soffrendo dall'inizio fino alla fine della sua vita terrena pene e dolori indescrivibili, e tutto questo solo per nostro amore, solo per quei figli di Adamo che, come recita il Salmo 62, insieme sulla bilancia sono meno di un soffio. Ecco che il Signore, per bocca del profeta Geremia, dolcemente confida a ciascuno di noi che «ti ho amato di amore eterno, per questo ti conservo ancora pietà». E su questo tema anche l'Apostolo Paolo ci istruisce confessandoci nella lettera ai Filippesi che Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. E noi, davanti a questo amore, rimarremo forse inermi e trascurati di un così infinito bene che si vuole donare a noi e in noi prendere dimora per comunicarci la sua vita divina? Se lo amiamo veramente e desideriamo ardentemente che nel giorno di Natale faccia della nostra anima la sua dimora sicura dove riposare e amarci ineffabilmente, viviamo cristianamente, giorno per giorno, la vita che Dio stesso, nella sua libera volontà, ci ha donato. Nell'osservanza dei comandamenti divini, dei precetti della Chiesa, nella lotta al peccato, al nostro egoismo, nel frequente ricorso ai sacramenti e nella pratica delle sante virtù cristiane. Ora, continuando a meditare sui momenti prossimi alla nascita del nostro dolcissimo Gesù, consideriamo il dolore straziante che soffrì la Sacra Famiglia nel rifiuto da parte degli albergatori e del popolo di residenti o giunto a Betlemme per il censimento nell'offrire alla poverissima famiglia un luogo dove riposare la notte. Quale dolore lancinante dovettero patire i santi genitori nel vedere rifiutato dalla gente di Betlemme in qualsiasi luogo abitabile il loro figlio divino che è venuto a salvare proprio l'uomo e che invece viene da lui ringraziato già ora, ancor prima che nasca e che si riveli agli occhi degli uomini, con un rifiuto severo da ogni casa o albergo della città. Ma non fermiamoci a vedere solo il rifiuto del popolo di Israele, bensì sostiamo a ricordare quante volte noi abbiamo rinnovato questo rifiuto, ogni qualvolta abbiamo trascurato di assolvere i nostri doveri di cristiani, quindi ai comandamenti divini o ai precetti della Chiesa. ma specialmente lo rifiutiamo quando non ci accostiamo ai sacramenti, ove Cristo stesso è presente, o con la sua persona fisica e reale, come nel sacramento dell'Eucaristia, o tramite i suoi ministri nella distribuzione e amministrazione dei sacramenti. Ci mostreremmo così ben più ingrati dei giudei che non lo accolsero a Betlemme, perché non tutti a quel tempo conoscevano le profezie relative al Messia, che proprio in quegli istanti si stavano avverando. Noi invece, battezzati, già figli di Dio, e magari con i sacramenti della confessione, comunione e cresima ricevuti, lo ignoriamo completamente e preferiamo gustare i piaceri sensibili ma temporanei di questo mondo ed evitare qualsiasi disagio o sforzo anche minimo possibile, piuttosto che accettare quei piccoli o grandi dolorucci che Dio, nel volerci vedere in paradiso dopo la nostra morte e risparmiarci il purgatorio o peggio, ci manda in questa vita per ricambiarci in seguito col suo infinito amore che già su questa terra è possibile pregustare se gli si è fedele. Allora, davanti alla nostra ignobile chiusura, dove scelse di nascere il Re dei Re, onnipotente Signore e Creatore di tutte le cose? In una grotta buia e abbandonata, fuori la città di Betlemme, ritenuta degna dagli uomini solo di essere usata come rifugio per le bestie. Eppure, come ci rivela la venerabile Maria d'Agreda, questo luogo, essendo così abbandonato, la sapienza dell'Eterno Padre lo riserbò ad essi, consacrandolo con gli ornamenti della nudità, della solitudine e povertà, primo tempio della luce, casa del vero sole di giustizia, che presto sarebbe nato per i retti di cuori dalla candidissima aurora Maria, nel mezzo delle tenebre della notte, simbolo di quelle del peccato che coprivano tutto il mondo. Entriamo anche noi in questa grotta con cuore puro e umile, e mentre contempliamo la Madre Santissima apprestarsi a preparare la culla ove deporrà il Figlio Divino, ma che non potrà essere diversa da una mangiatoia ove si nutrono gli animali, meditiamo sul motivo per il quale l'amabilissimo nostro Redentore viene e nasce in questa terra, secondo le considerazioni sublimi del grande mistico dottore serafico, San Bonaventura da Bagno Regio, che così ci spiega: il Figlio di Dio viene per noi, e cioè per la nostra utilità. Viene infatti a liberarci da ogni male, e ciò per effetto della sua incommensurabile santità. Infatti, con la sua venuta, ci ha liberato da una colpa perpetua che toccava tutti, dall'immensità dell'offesa a Dio, dalla mortalità della nostra natura corrotta da cui nessuno andava esente, e dall'eternità delle pene infernali. E per la liberazione da ciascuno di questi mali si richiedeva che fosse Dio stesso a liberare. E inoltre viene ad ammaestrarci su ogni verità, e ciò attraverso l'influsso della luce increata. Con la sua venuta, infatti, ci ha insegnato ad emendarci nell'intimo del nostro animo, ci ha elevato alla conoscenza dei doni divini, ci ha educato al disprezzo di tutte le cose mondane, tutte cose che nessuno avrebbe potuto compiere in noi se non fosse stato Dio, e pertanto, dice lo stesso Figlio di Dio nel Vangelo di Giovanni, io come luce sono venuto nel mondo perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. E infine è venuto a perfezionarci in ogni cosa buona attraverso il fuoco del suo immenso amore. Infatti, attraverso la sua venuta, ha infiammato i nostri animi affinché lo amassimo e ci nutrissimo di lui. Ci ha invitati all'edificazione celeste, ci ha incitati alla diffusione della Chiesa, ci ha posto in una condizione beata di salvezza e di carità, cose tutte per le quali egli stesso diceva nel Vangelo di Luca: sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e cos'altro voglio se non che arda? Ecco spiegato il motivo, riferito a noi, della sua venuta: per liberarci, per ammaestrarci e per perfezionarci. Ma noi invece, come possiamo levarci a Lui e andargli così incontro? Ancora San Bonaventura ci spiega che per essere trasportati in Dio dobbiamo innalzare prima la testa tramite la purezza dei nostri propositi, poi gli occhi attraverso la purezza del guardare intorno, poi il cuore amando vivacemente, poi le mani comportandoci virtuosamente, poi la voce parlando secondo verità, poi il volto attraverso il decoro del comportamento, infine l'intera anima, tramite la dolcezza della devozione. In questo modo noi ci leviamo verso Dio e andiamo incontro a Cristo che viene a salvarci e a farci conoscere da noi. Poi noi, se veramente lo amiamo, dobbiamo rivestirci di Gesù stesso, cioè dobbiamo lasciarci introdurre nel suo animo e nel suo corpo. E questo accadrà, ci dice il Santo, attraverso il disprezzo della vanità mondana, cioè disprezzando le cose che egli disprezza, cioè le ricchezze, i piaceri e gli onori, attraverso il lamento della continua devozione, cioè dedicandosi alle medesime cose cui egli si dedicava, e cioè alla cura delle anime, al culto del divino, al desiderio dei premi spirituali, attraverso l'abito della più specchiata onestà, cioè custodendo i moti dell'anima e del corpo e della lingua e delle potenze sensitive, regolandoli sulle leggi del cielo e assoggettandosi alle leggi eterne, con l'abbraccio della doppia carità, cioè amando le stesse cose che egli amava. Se lo ameremo in questo modo, quindi disprezzando le vanità mondane, curando la nostra devozione, la preghiera e la frequenza ai sacramenti, e ancora se custodiremo il nostro corpo e la nostra anima dai vizi e dal peccato, e ameremo il nostro Divin Signore e il nostro prossimo, allora potremo godere di quella pace di cui ci parla lo stesso dottore Serafico, quella pace divina che è il vertice della salvezza, della dolcezza e della serenità divine. Questa pace celestiale che il dolcissimo bambin Gesù ci vuole profondere per essere conseguita e ricevuta dall'adorabilissimo cuore del Divin Pargoletto ha delle condizioni che necessitano di essere realizzate. Il Santo infatti ci dice che chiunque voglia nel suo cuore custodire e comprendere questa pace che è poi Dio stesso, che è il paradiso di Dio ed è quiete e salvezza dell'anima, è necessario che rivolga completamente il suo animo ai valori interiori e spirituali, con forza porti il suo sguardo al di là delle cose terrene, si converta gloriosamente a desideri sublimi, si confermi con saggia coerenza nell'apprezzamento delle realtà celesti ed eterne. Quindi dobbiamo rivolgerci alle realtà spirituali della nostra anima, curarla e curare la nostra vita spirituale. Poi dobbiamo sempre tenere fisso lo sguardo e le cose di lassù, senza attaccarci alle vanità di questa misera terra. Ancora ci dobbiamo convertire, cioè orientare verso il desiderio della perfezione, poiché, dovendo tutti farci santi, dobbiamo anzitutto volerlo, orientando interamente il nostro interesse, la nostra volontà a questo scopo. Infine, dobbiamo conservare il nostro pensiero costantemente mirato alle realtà celesti, cioè al paradiso, alla gloria di Dio e dei santi. Questo dunque è quello che dobbiamo fare in noi in questi ultimi giorni di Avvento per prepararci a vivere la solennità del Santo Natale. La Santissima Vergine Maria, che ci sta sempre vicino se siamo in grazia, da buona mamma ci aiuterà a realizzare la più perfetta preparazione e disposizione per accogliere il Re dei Re, nostro Salvatore, che nascerà in una povera e fredda grotta e che gli uomini ritenevano utile solo come stalla. Facciamo in modo che quando il Signore della Maestà si presenterà nel mondo, quale bambino povero, infreddolito e piangente, noi possiamo riscaldarlo dal freddo di quella notte con il calore del nostro amore, lavarlo e vestirlo di pannicelli che formeremo con le nostre lacrime di pentimento e di devozione, e illuminare quella grotta buia con le luci che accenderemo con i nostri piccoli sacrifici offerti in questi giorni. Potremo ricevere anche noi quell'anelito ardente di puro amore divino che bruciava il cuore del santo dei voli, San Giuseppe da Copertino, quando, per inondarci e farci partecipare a quell'afflato amoroso emanato dal cuore del divino infante, ci confida che se vogliamo tenere in braccio, come fece San Giuseppe, il bel bambin Gesù, bisogna che accomodiamo la grotticella dell'anima nostra, leghiamo l'intelletto, la memoria e la volontà per offrirle al Dio col fare una buona confessione e avere pentimento dei nostri peccati, così andremo all'altare dove lo vedremo e gusteremo coperto di bianchezza ed entrerà nella grotticella del nostro cuore. Prepariamoni, anticipiamone la venuta, accostandoci frequentemente a ricevere tutto il suo corpo, sangue, anima e divinità presente nella Santissima Eucaristia, e siamo certi che in questo modo sarà Egli stesso in noi realmente presente, dopo la Santa Comunione, a preparare quella florida e sublime culla nella nostra anima che occuperà nel giorno glorioso della sua natività. Alimentiamo il fervore, la devozione, la sua divina natività con la preghiera, l'orazione, che unite ai sacramenti è l'arma più forte che il Signore ci ha dato e il mezzo più efficace per preparare in noi quella grotticella che è il nostro cuore, ove accogliere e far riposare il divin pargoletto nel giorno prossimo del Santo Natale. Siano lodati Gesù e Maria. Ave Maria.